Radio Nuova Trieste presenta Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, cominciando l'undicesimo libro, cominciamo una nuova avventura. È come se si aprisse il sipario e dopo l'attesa e dopo qualche previsione di quello che sarebbe stato lo spettacolo, e comincia lo spettacolo. Anzi, mi piacerebbe, in onore della nostra Cristina Ferri, dirò che è un po' come il Palio di Siena. Tutti i primi 10 libri sono la preparazione per gli ultimi 3 libri. E giustamente il Palio dura 3 minuti, una corsa di 3 minuti che si consuma in 3 minuti, ma che viene preparata durante 12 mesi. È una cosa veramente impressionante. Così questo libro. Il libro di Sant'Agostino, Le Confessioni, è un libro pieno di tutto questa preparazione, lunga 10 libri, assolutamente meravigliosa, per arrivare poi sulle vette più alte, veramente della spiritualità più profonda. E ascolteremo adesso, dalla voce di Alessandro Sinico, questo primo capitolo, primo paragrafo dell'undicesimo libro, e già sentirete che il respiro cambia, che gli occhi si sono aperti, che il bambino è cresciuto e c'è un altro modo di parlare, di vedere, di capire. È qualcosa di... Da adesso in avanti entriamo nella più grande delle emozioni, e quindi vi consiglio, non perdetevi neanche una puntata da adesso in avanti, perché veramente ora si gioca il dialogo profondo con il Signore.
Meditazione sul primo versetto della Genesi. In principio Dio creò. Ignori, forse, Signore, per essere tua l'eternità, ciò che ti dico, o vedi per il tempo ciò che avviene nel tempo? Perché dunque ti faccio un racconto particolareggiato di tanti avvenimenti? Non certo perché tu li apprenda da me, piuttosto eccito in me e in chi li leggerà l'amore verso la tua persona. Tutti dovremmo dire: è grande il Signore, è ben degno di lode. Già lo dissi e lo dirò di nuovo: per amore del tuo amore mi induco a tanto. Noi preghiamo, certo, però la verità dice: il Padre vostro sa cosa vi occorre prima ancora che glielo domandiate. Confessandoti dunque le nostre miserie e le tue misericordie su di noi, noi manifestiamo i nostri sentimenti verso di te, affinché tu possa contemplare la nostra liberazione già da te iniziata, affinché noi cessiamo di essere infelici in noi e ci rallegriamo in te, che ci chiamasti a essere poveri nello spirito, e miti e piangenti, e affamati e assetati di giustizia, e misericordiosi e mondi di cuore e pacifici. Ecco dunque ch'io ti narrai molti fatti, come potei e volli. Il primo a volere che mi confessassi a te, Signore Dio mio, poiché sei buono, poiché la tua misericordia è eterna, fosti tu.
Ignore forse, Signore, per essere tu nell'eternità, ciò che ti dico e vedi per il tempo, ciò che avviene nel tempo. Interessante questo inizio di questo undicesimo libro delle Confessioni di Sant'Agostino, che improvvisamente passa da un piagnisteo ad un dialogo di salotto. È come se Sant'Agostino avesse invitato nel suo salotto, nella sua residenza di Ostia, il Signore stesso. E che gli parli proprio come parlano due persone che si stimano e che hanno fiducia uno nell'altro e che però non hanno quella confidenza fraterna proprio totale, per cui c'è questo rispetto, ma un rispetto semplicemente camuffato dal modo di parlare, ma quello che si dicono è senza veli. Vedi il tempo oppure no, dal momento che vivi nell'Eterno? E la risposta è ovviamente sì, perché se Dio si è incarnato nel tempo e quindi ha rinunciato all'eternità per diventare Gesù Cristo, e quindi vivere secondo quella che è la condizione umana, qui abbiamo una totale risposta. Sì, io so che cos'è il tempo, perché lo vivo in Gesù Cristo. Perché dunque ti faccio un racconto particolareggiato di tanti avvenimenti? A questo punto ecco che il dialogo intimo e diciamo salottiero e intellettuale è continua. Io mi immagino proprio un bel salotto dove avviene questo scambio, uno scambio che è difficile. Non è facile riuscire a trovare una persona con cui riuscire a parlare in questo modo. Non certo perché tu li apprenda da me. E qui abbiamo anche un insegnamento di come si deve parlare con le persone di un certo riguardo o comunque con tutti per accattivare la propria attenzione. Non voglio che tu impari da me qualche cosa, però ti chiedo. E diciamo nel dialogo il mettere a proprio agio la persona che ti ascolta è il dato fondamentale, perché se io invito un mio nemico e comincio a dirgli sei un pezzo di catapezzo, se un deficiente, se un ignorante, e quello lì già si inalbera oppure si mette calmo dicendo, però togliendomi tutti i crediti possibili e immaginabili, e non mi ascolta più, o se mi ascolta o sorridendo dicendo vabbè questo adesso si sfoga, vabbè è fatto così, oppure mi ascolta arrabbiato e via dicendo. Se invece mi metto in una dimensione di lode, ti ho invitato perché sei una persona che mi dà sicurezza eccetera eccetera, metto al centro quella persona, ecco che questa persona è più disposta ad ascoltarmi. E così Sant'Agostino fa con Dio, non certo perché tu abbia da prenderli da me, non sono io che devo insegnarti. c'è questo preambolo un po' vetusto, diciamo, come modo di parlare. Oggi siamo, il nostro modo di parlare è un po' cambiato, però va sempre bene, diciamo. Qualcuno ancora parla così. E io, per esempio, parlo ancora così. Mi rendo conto di essere un po' classico nell'esposizione, però la linea di dialogo deve essere un po' questa. Carissimo, che bello averti qui, eccetera, eccetera, come volete, ma insomma, per poter sgridare una persona prima bisogna lodarla. Poi dopo, una volta che è caduta nella rete dell'attenzione, gli puoi dire, ma sì, è proprio per queste cose che ti ho detto, non capisco perché fai questo, fai quell'altro. Altrimenti c'è subito un prendere le distanze dal tuo discorso. Tutti dovremmo dire, è grande il Signore, è ben degno di lode. E continua su questo atteggiamento di abbonimento. Sant'Agostino continua a cercare di imbonirsi il Signore per poter essere ascoltato profondamente. Quindi, dalla parte di Agostino c'è un disagio nei confronti di Dio, come spesso accade. Noi spesso abbiamo la sensazione che i santi siano persone che sono al pari dei rincoglioniti, che dicono che Dio è buono, bello, è bravo, e basta. E invece no, i santi sono proprio l'esatto contrario, sono proprio quelli che sono entrati in un'intimità così profonda con Dio da potergli dire in faccia, oh, non mi va così come fai con me. E invece noi che non siamo santi abbiamo la coda di paglia, facciamo come Arlecchino servitore di due padroni, che fa il buono, fa il bravo, cerca di fare tutto secondo quello che gli è stato chiesto, non c'è una dinamicità effettiva. Già lo dissi e lo dirò di nuovo, per amore del tuo amore mi induco a tanto. Ecco, adesso stiamo cominciando a entrare, l'ospite è stato accattivato nel dialogo e adesso può ascoltare, è disponibile all'ascolto, gli è stato detto quanto era bravo e ora piano piano entra nella dinamica dell'ascolto. Già lo dissi e lo dirò di nuovo, per amore del tuo amore mi induco tanto. Proprio perché amo il tuo amore posso parlare. È interessante questa capacità dialettica di Agostino, dovremmo proprio veramente soffermarci e impararla. Attraverso questa dialettica si ottengono molte più cose di quelli che si mettono a urlare così, beh, almeno ho detto quello che penso. Nessuno ti ha ascoltato. Nessuno ti ha ascoltato. Per comunicare bisogna usare determinate tecniche che ci sono. E nessuno ascolta, nessuno ha piacere di ascoltare se queste tecniche non sono state adoperate. A volte capita che qualcuno che è un po' dissidente da questo tipo di attività riesca ad ottenere, ma per breve tempo, attenzione, poi a un certo punto viene annoia, perché quello che protesta sempre a un certo punto viene annoia. Noi preghiamo, certo, però la verità dice, il Padre vostro sa che vi occorre prima ancora che glielo domandiate. E qui nasce il primo problema. Tutti noi chiediamo, tutti noi preghiamo, però ci viene indicato con una fermezza assoluta che Dio sa già tutto. E questo è un po' qualcosa che ci potrebbe bloccare, oddio, a me non sembra. Adesso quello che ci blocca è il consumismo, la vita eterea che ormai si vive oggi non è più una vita fatta di incontri e di realtà, ma è una vita assolutamente eterea. Ricordo quando uscirono i primi giochi di verità virtuale, queste maschere con le bolle così per cui tu ti muovevi, e c'erano delle reazioni da parte del computer che io andavo fuori di testa, dicevo una schifezza come quella. Adesso che sono sempre più precise queste cose, veramente rischiamo di creare un mondo parallelo, virtuale, totalmente parallelo, in cui non incontriamo persone ma siamo convinti di incontrarle, il metaverso cosiddetto. È una situazione complessa e questo ci distrae dal chiedere a Dio, perché ormai siamo tutti ripiegati su noi stessi e non vediamo più neanche Dio. Una volta si vedeva, o per osteggiarlo come i nichilisti o gli anarchici, o per adorarlo come noi cristiani cattolici. Oggi invece c'è una perdita, ma staremo a vedere. Io sono molto positivo, penso che i bambini di oggi stiano uscendo da questa ubriacatura, da questa dipendenza assoluta. Il metaverso alla fine, quando verrà realizzato, non avrà chi lo userà. Vabbè, comunque andiamo avanti. Confessandoti dunque le nostre miserie e le tue misericordie su di noi, noi manifestiamo i nostri sentimenti verso di te affinché tu possa completare la nostra liberazione già da te iniziata, affinché noi cessiamo di essere infelici in noi e ci rallegriamo in te, che ci chiamasti ad essere poveri nello spirito e miti e piangenti, affamati e assenti di giustizia e misericordiosi e monti di cuore e pacifici. È un periodo molto lungo, come spesso accade a Sant'Agostino. Anche io facevo periodi lunghi, poi cercando di scrivere un libro che speriamo adesso di riuscire a finire, qualche correttore di bozza mi ha detto che no, non si usano i periodi lunghi. A me piacciono tantissimo, ma vabbè, pazienza. Però un periodo lungo che potrebbe essere sintetizzato in tanti piccoli periodi, e dobbiamo farlo per capirci. Confessandoti dunque le nostre miserie e le tue misericordie su di noi, noi manifestiamo i nostri sentimenti verso di te. Allora, la confessione della nostra incapacità e della tua misericordia non è altro che un manifestare a voce alta i sentimenti che proviamo verso Dio. E qui è un po' come il bambino che comincia a dire che tu sei bello, che tu sei carino, che tu sei questo. L'altro giorno sentivo un bambino che diceva: la mia mamma è grassa, ma va bene, pazienza, io le voglio bene così com'è. Non so quanto l'abbia presa bene la mamma. Però lui stava manifestando una sua perplessità, dice: bah, io avrei preferito una mamma più magra, però è la mia mamma e quindi la prendo così com'è. Ecco, sta di fatto che il fatto di manifestare un qualche cosa non è che cambia la realtà esterna o la consapevolezza di chi ascolta. Il genitore sa che il bambino gli vuole bene e che lo accetta così com'è. Il genitore sa che il bambino vede i suoi limiti, i suoi difetti, le sue incapacità. Però sa anche che il bambino, nonostante questo, è totalmente affidato a lui. E così Dio non ha limiti, non ha difetti. Dio è il principio creatore, il principio superiore, assoluto, e quindi non può avere queste caratteristiche qui. Però Dio sa se gli vogliamo bene oppure no, se lo cerchiamo con cuore sincero oppure no, se lo cerchiamo oppure no. Sa tutte queste cose, ma il fatto di pregarlo, il fatto di confessargli la nostra debolezza e di confessargli il nostro stupore davanti alla sua misericordia, beh, questo permette a Dio di poter comunicare con noi. Se non ci fosse questo, Dio non potrebbe comunicare con noi. Infatti, quello che avviene nella società contemporanea, che non è riuscito a fare né il marxismo, né il materialismo, né con il buddismo, nessun tipo di cose, è proprio il nichilismo che è legato al metaverso e tutte queste altre cose, per cui non abbiamo più bisogno di Dio, non abbiamo più un tu a cui dire le nostre emozioni, perché è il tu che ci dice le nostre emozioni. Pensate ai giochini elettronici che si trovano anche sui cellulari, così non fanno altro che rispecchiare quelle che sono le tue emozioni. C'è un giochino tremendo, devi fare tutta una serie di quiz, di cose, per liberare un bambino, ora un bambino, ora una ragazza madre, da una situazione di povertà assoluta. E allora, facendo determinate cose eroiche, guadagni punti e gli puoi comprare la casa, il camino, questo, quello. E alla fine, da un bambino con una madre che stanno morendo di freddo e di fame, improvvisamente ti trovi davanti a una persona ricca, tutto per merito tuo. Il gioco che ti dice che sei bravo. Non sei tu che devi cercare, ti dice che sei bravo. E se non riesci a totalizzare il punteggio, ti aiuta a totalizzare il punteggio. È una cosa terribile. È il contrario a quello che dice San Cattagostino qui. Noi, per riuscire ad ottenere l'amore di Dio, dobbiamo confessarlo. Non è viceversa. E vabbè. Affinché noi cessiamo di essere infelici in noi e ci rileghiamo in te, che ci chiamasti ad essere poveri nello spirito, eccetera, eccetera. Spirito, miti, piangenti, affamati, assetati di giustizia, misericordioso, mondi di cuore e pacifici, queste le beatitudini. Tutto questo è fatto apposta perché noi non possiamo essere infelici davanti a Dio, ma dobbiamo rallegrarci delle opere che Dio ci ha insegnato a fare. E non sono opere finte, sono opere vere. Non è il metaverso e non è nemmeno il giochino elettronico. Sono persone. È Dio stesso, in persona, che ti parla. È qualcosa di veramente profondo. È qualcosa di che ti entra nella tua vita quotidiana, reale. Non finta. Noi alla fine con questo tipo di vita elettronica e virtuale, alla fine rischiamo di crederci buoni perché siamo stati capaci veramente di entrare in quella favoletta del telefonino piuttosto che del PC o del quello che è. E aver fatto qualcosa, ma intorno a noi la gente veramente muore di fame. Poi ci sono cose veramente molto strane che accadono, tipo quello che mi chiede i soldi attraverso il telefonino. Dico, beh, ma un telefonino ce l'hai, i soldi per caricarlo ce li hai. Come funziona qui? Perché fosse stato un WhatsApp, per dire, dici, vabbè, può essere entrato in un bar o in qualche altro posto dove c'è la linea gratuita, il telefonino è vecchio, così, ma ti manda una telefonata così, ma resti un attimino perplesso. Comunque è un mondo particolare. Ecco dunque che io ti narrai molti fatti come potei e volli. Questo invece è un periodo molto corto in cui viene riconosciuto appunto questo atteggiamento di Agostino. Mi sono messo fermo, ho fermato la mia vita per raccontare la mia vita, come sono stato capace e anche come ho voluto raccontarla. Questo è bello, c'è la libertà. Comunque sia, c'è la libertà. Anche davanti a Dio noi manteniamo la nostra libertà. E volli, come potei e volli. Quindi c'è la libertà. Viene affermata come principio assoluto la libertà, non come potei e basta, quindi una sorta di schiavitù. No, come potei e volli. Quindi c'è la, la, il desiderio di essere sincero, ma anche la libertà di esprimersi. Bellissimo. Il primo a volere che mi confessassi a te, Signore Dio mio, poiché sei buono, poiché la tua misericordia è eterna, fosti tu. Ecco, a questo punto c'è questa rivelazione straordinaria in cui Agostino dice al Signore: sei tu che mi hai chiamato a questo, e io ho voluto rispondere. Bene, entriamo in questa novità assoluta letteraria che spero vi faccia tanto bene. Spero che, avendoci ascoltato, chiamiate molti altri amici vostri a dire: ascoltate, perché adesso veramente le confessioni di Sant'Agostino sono entrate in un punto così importante e così bello che non va perso una virgola. Una buona serata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.